Allora cominciamo il brano dal Vangelo di Luca al capitolo 11. Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi?» Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso fra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Allora eccoci qua. Il brano che abbiamo sentito stasera lo pongo sotto una singola parola, per ovvi motivi, la parola guai. E mentre la volta scorsa c'erano stati, potremmo dire, anche degli elementi incoraggianti, no? Di un Gesù che ricalcola, potremmo dire così, il percorso per chi faceva fatica, e penso che possiamo esserne tornati a casa con una vena anche di ottimismo. Oggi si può dire che è un incontro diverso, perché quello stesso Signore che talvolta, anzi spesso, ci incoraggia è lo stesso che qualche volta anche ritiene necessario rimproverare. Le due cose non sono in contrasto fra di loro, come se Dio o Gesù cambiassero faccia, no? Ma l'incoraggiamento e il rimprovero sono una buona miscela, no? Educativa. E il rimprovero non va visto in senso prettamente negativo, distruttivo, ma un rimprovero è un po' anche una luce, no? Nel senso che mette in chiaro alcune cose, ci aiuta a vedere bene quegli aspetti della nostra vita che forse sono un po' in ombra o talvolta un pochino più difficili da decifrare. E ecco questo brano, no? Un brano di guai, da intendersi dunque come un rimprovero costruttivo, un rimprovero che vuole farci crescere. E avete sentito che il brano si divide in due parti, è abbastanza facile individuarle perché sono determinati da due diversi tipi di interlocutori. I primi con cui Gesù parla sono i farisei, Dopo che il discorso sui farisei termina, allora incalzano i dottori della legge, no? Che appunto si fanno avanti e dicono un po' la loro sorpresa. Quindi a quel brano è diviso in due parti. I primi protagonisti, sono i primi interlocutori di Gesù, sono i farisei, i secondi sono i dottori della legge. E che questo sia il ritmo sul quale il brano è costruito ne si ha conferma proprio anche dal finale, quell'ultima frase dove avete sentito, si dice che praticamente scribi e farisei, dopo aver sentito queste parole di Gesù, cercavano di metterlo in difficoltà, cercando di cogliere nelle sue parole qualche motivo per poterlo, ecco così, condannare. Quindi ecco, i scribi, i dottori della legge di cui si parla durante il brano sono sintetizzati nel finale con riferimento agli scribi e ai farisei. E la domanda che io mi faccio, che potrebbe essere utile per noi, è chi sono, no, questi scribi e farisei? Ma non tanto per voler dare una risposta, diciamo così, tecnica. Gli scribi sono quelli, potremmo dire così, che guardano più agli aspetti pratici della vita e sono molto interessati a come rapportarsi con gli altri, e forse a col loro difetto, la loro difficoltà a cogliere l'insegnamento di Gesù sta appunto nel loro modo di intendere la pratica della religione e il loro modo di rapportarsi con gli altri. I dottori della legge, o anche chiamati scribi, sono quelli che stanno più sullo scritto, sul teorico, sono quelli che in un certo senso affrontano il discorso nella prospettiva un pochino più di conoscenza, un pochino più elaborata, un pochino più astratta. E questo, per scendere molto in pratica, è molto vicino a noi, perché qualche volta il rimprovero che Gesù ha da farci verte su aspetti pratici, comportamentali, relazionali, cioè come tu stai in mezzo agli altri, come tu ti relazioni con gli altri. Qualche volta invece le difficoltà in cui incappiamo sono dell'ordine delle idee, cioè dell'ordine delle convinzioni, potremmo dire più a livello mentale e intellettuale, ma sono tutte due difficoltà che sbarrano la via dell'incontro con Gesù. E questo brano è praticamente costruito ad arte. Abbiamo capito, no, che ci sono i farisei e ci sono gli scribi, o anche dottori della legge, possiamo identificarli. Poi dopo il corpo centrale del racconto è scandito da tre guai rivolti ai farisei, cioè tre volte Gesù dice guai rivolti ai farisei e tre volte Gesù dice guai rivolto ai dottori della legge. E quindi lo schema è abbastanza lineare, molto preciso: due categorie di persone, due quadretti, ciascuno dei quali è fatto di tre proposizioni. Ma prima di questo c'è una sottolineatura di Gesù che costituisce un po' come un cappello e dà la luce a tutto ciò che segue. È quel discorso che Gesù fa da principio, no? Questo ospite, cioè colui che l'aveva invitato, era un fariseo e si meraviglia del fatto che Gesù non si fosse lavato le mani prima di sedersi a tavola. I farisei erano molto attenti a queste norme della purità rituale e quindi in un certo senso vuol mettere in evidenza che Gesù è stato manchevole nel rispetto di una norma igienica. E Gesù che cosa gli dice? Voi guardate, e fra l'altro non fateci caso, rileggendolo con calma a casa, questa frase è un po' strana, nel senso che rimbalza fra aspetti diversi fra loro e pur se nell'apparenza è congruente, lineare, in realtà è una frase che si incarta, perché si passa di palo in frasca, cioè c'è una specie di stravolgimento interno, perché Gesù da dove comincia? Dice così: voi farisei, guardate l'esterno del piatto e del bicchiere, pulite l'esterno del piatto e del bicchiere. E uno cosa si aspetterebbe, no? Dopo questa osservazione, che si riferisca all'interno del piatto del bicchiere. Invece Gesù salta in maniera indebita e continua dicendo così: ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Praticamente, vedete Gesù che lavoretto che fa? Chi lo critica mette la questione su aspetti, potremmo dire così, esteriori, di poco conto, su dei dettagli, si sofferma su dei dettagli. Gesù sfugge a questo tentativo di ancorare il discorso su cose superficiali e cerca di riportarlo al cuore della questione. La questione non è il bicchiere o il piatto, se è pulito o non è pulito, la questione è che l'animo è sporco e tutte queste fissazioni esteriori sono solo una copertura con la quale i farisei si giustificavano e giustificavano il loro comportamento. Quindi vedete Gesù che dall'esterno salta all'interno, dalle cose potremmo dire così di piccolo calibro salta ai fondamentali e gli dice: il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno forse non ha fatto anche l'interno, dati in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco che tutto per voi sarà puro. E qui il discorso sembra incartarsi un'altra volta, perché dopo aver tralasciato la questione materiale del piatto o del bicchiere, se è pulito o non pulito dentro e fuori, averla portata all'interiorità del vostro cuore pieno di invidia e di cattiveria, poi dice: date in elemosina quello che c'è dentro, ma non si riferisce al cuore, si riferisce un'altra volta al piatto di prima. E quindi incarta un po' le cose, o perlomeno sembra incartarle, però per dare un suggerimento molto preciso, un insegnamento molto chiaro, che la purezza non è determinata dall'osservanza di cose esteriori o da cose superficiali, ma è determinata veramente dal cuore, dalla scaturigine del cuore. Cioè, se il cuore è puro, se il cuore è buono, tutto è puro e tutto è buono, come dicevano nei Promessi Sposi, no? Omnia munda mundis, cioè se tu sei una persona limpida, tutto è limpido per te, non sono le cose che ti contaminano, ma sei tu a contaminare le cose. Infatti in altre occasioni Gesù dice: non è quello che entra dentro che sporca l'uomo, ma quello che esce dal cuore che sporca tutto il resto, perché è lì che si covano le cattiverie e le malignità. Quindi ecco, potremmo dire che sullo sfondo, un po' come cappello di tutto questo discorso di rimprovero che Gesù intesse rivolgendosi a questi due diversi interlocutori, è tutto sulla falsa riga del messaggio circa l'interno e l'esterno. Qual è dunque il tema che fa da filo conduttore? È quello dell'ipocrisia, perché l'ipocrisia è praticamente ciò che si verifica quando viene a mancare una corrispondenza fra il dentro e il fuori. Cioè, quando tu fuori di te vuoi sembrare o apparire in un certo modo, ma non corrisponde con quello che c'è dentro. Questi sono gli ipocriti. Gli ipocriti sono gente mascherata. E Gesù, ecco, in un certo senso si rivolge anche a noi oggi, no? Chiedendoci di fare un piccolo esame di coscienza, se anche noi siamo un po' ipocriti, cioè se anche noi siamo un po' falsi, nel senso che quello che diamo a vedere fuori di noi non corrisponde veramente a quello che appunto conserviamo nel nostro cuore. E qui c'è un invito proprio netto alla conversione, no? Cioè, è come se Gesù ci dicesse che dobbiamo lavorare, dobbiamo lottare per vincere questa falsità, per vincere l'incoerenza e l'incongruenza fra quello che abbiamo nel cuore e quello che ci atteggiamo a fare fuori di noi. Ora, se questo potremmo dire così è un po' il là di tutto il discorso, andiamo a vedere nello specifico i due blocchi, cioè quello dei tre guai rivolti ai farisei. Dice ai farisei: guai a voi che pagate le decime, no? su tutte le erbe, ma trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Qual è qui il rimprovero e che senso questo può essere istruttivo, educativo per noi? I farisei erano coltivatori di una morale intesa come precetti. Ci sono delle cose da fare, ci sono delle cose da rispettare, io faccio quello che si dice, rispetto quello che si dice. Però Gesù mette a nudo una verità, che tu puoi rispettare la regola, ma se dentro di te non c'è un vero desiderio di amore e di giustizia nei confronti di Dio, la mera osservanza materiale delle regole non serve a niente. Se tu vai alla messa semplicemente perché è il precetto che ci devi andare, quella messa non serve a niente. Serve che tu sia mosso da un autentico desiderio, diciamo, di amore, e dove si dice giustizia in questo senso vuol dire una ricerca della volontà di Dio. Quindi il primo messaggio è questo: cerchiamo di chiarire a noi stessi se le motivazioni che ci spingono siano veramente radicate nella profondità di un desiderio o siano semplicemente cose superficiali che si ripetono per forza d'abitudine. Poi dice anche, no, ai farisei: guai a voi che amate i primi posti e i saluti della gente. E io in questo ci vedo l'arte molto molto attuale di coltivare le apparenze. C'è gente che si impegna tanto per esibizionismo, cioè per mostrarsi in gamba, per mostrarsi splendidi, per mostrarsi persone di successo, ma poi in realtà non sono veramente così. E questo, ecco, per noi, secondo me, è un consiglio molto pratico. Cioè, noi dobbiamo domandarci se nel nostro modo di rapportarci con gli altri stiamo coltivando in maniera consapevole o inconsapevole un culto della nostra personalità. E guardate, oggi questo è tanto presente. Cioè, la gente spende tanto tempo e tanto denaro solo per l'aspetto, per cose che dimostrino il tuo stato di vita, come si dice, lo status symbol. Però dietro a questa preoccupazione, no, dell'apparenza si nasconde un vuoto, no? E quindi Gesù questo lo dice chiaramente: non cadete nella trappola di coltivare le apparenze per semplici dinamiche di tornaconto personale, ma guardate dentro quello che veramente conta, quello che veramente c'è. Il terzo guai, sempre rivolto ai farisei, è abbastanza duro, perché Gesù rimprovera i farisei perché sono come dei sepolcri invisibili. La gente ci cammina sopra senza sapere di contaminarsi. Gli ebrei avevano quest'idea, no, che tutto quello che appartiene alla morte contamina la vita, per cui se tu vieni a contatto con un cadavere o con una tomba sei praticamente fuori della situazione ottimale e devi intraprendere una pratica per purificarti e col tempo poter ritornare ad essere, potremmo dire così, in uno stato buono. Quindi un sepolcro invisibile è una fregatura, perché tu praticamente, nonostante l'attenzione che ci puoi mettere, non te ne accorgi e quindi diventi impuro senza neppure essertene reso conto. E quindi questo che vuol dire, no? Cioè che queste persone che coltivano l'osservanza delle regole in maniera, potremmo dire così, esteriore, superficiale, questi che lavorano molto sull'immagine di sé per apparire tanto belli e tanto bravi, alla fine che cosa fanno? È questo che dice questo terzo guai. Finiscono, anziché per essere benefici, anziché per essere favorevoli agli altri, finiscono per avvelenargli la vita, cioè per contagiarli con la loro impurità, con la loro morte. Quindi il messaggio qual è? Detto proprio molto chiaro, Gesù ci dice di fare attenzione a non cadere nella trappola dell'esteriorità, ci dice di fare attenzione a non cadere nella trappola dell'apparenza, ci dice di fare attenzione perché se noi indugiamo in questi tipi di atteggiamento diventiamo come contaminatori, untori, cioè trasmettitori di una malattia mortale, che è la malattia del cuore, che perde la sua verità. Il secondo gruppo di insegnamenti che Gesù invece rivolge ai dottori della legge, tra l'altro è molto simpatica questa scena, io me la vedo di fronte agli occhi, no? Gesù ha detto tutte queste cose dure, i farisei saranno molto, diciamo, infastiditi, abbacchiati, perché Gesù li ha messi con le spalle al muro, no? Ha denudato la loro falsità. E c'erano questi altri, gli scribi, che non erano stati toccati direttamente delle parole di Gesù, ma evidentemente avevano la coda di paglia, no? E queste cose che Gesù rimprovera ai farisei, evidentemente scuotevano un po' anche loro. E questo modo di avvicinarsi, rivolgersi a Gesù, beh, ma se tu dici queste cose offendi anche noi, si erano sentiti colpiti, no? Il segno, ecco così, della coscienza sporca, no? E Gesù a loro dice delle cose diverse, perché i farisei, come abbiamo detto prima, erano quelli che si preoccupavano più dell'agire, no? Come si fa, come bisogna comportarsi, come devi stare in mezzo agli altri, e avevano praticamente declinato questa preoccupazione con delle falsità, come ho detto prima. Gli scribi invece erano gente più intellettuale, più potremmo dire di testa, e qualche volta capita anche a noi, no? Di essere così. E Gesù agli scribi dice questo: guai a voi che caricate dei pesi sulle spalle della gente e voi non li toccate neppure con un dito. Ce l'avete presente quando facciamo i maestrini? Quello ha sbagliato, quella ha fatto così. Siamo lì pronti subito a caricare i pesi, a condannare. E Gesù ci dice: ma tu questi pesi ti tocchi con un dito, cioè nel senso, sei tanto bravo, no, a rimproverare gli altri, ma guardi mai a te stesso, fai un attimino anche il punto della tua situazione, l'esame di coscienza. E poi dice a questi scribi: voi costruite le tombe dei profeti. È un ragionamento che sembra un po' contorto, no? Però dice: i vostri padri i profeti li hanno uccisi e sono macchiati di quella colpa lì. Voi costruite le tombe dei profeti, quindi è come se vi dichiaraste d'accordo con quello che hanno fatto loro, perché date seguito, cioè loro hanno ucciso i profeti, voi ne costruite le tombe. Vi mettete in un certo senso in combutta con i vostri padri, siete d'accordo con loro e ne portate avanti l'opera. Non siete stati direttamente voi ad ucciderli, ma costruite le tombe. E questo che cosa vuol dire? Che siete d'accordo, e se siete d'accordo, quelli che vi saranno mandati, profeti annunciatori del Vangelo, li condannerete, li perseguiterete e vi macchierete di una colpa di cui vi sarà chiesto conto. Quindi Gesù praticamente smaschera, no, anche il loro sotterfugio. Tu non sei colpevole, ti tieni fuori, io non c'entro, però pratichi delle azioni che sono direttamente collegate con quelle, cioè, per dire, no, adesso è un esempio che mi viene in mente così all'ultimo minuto, no? Quante volte anche noi diciamo: ma è stato lui a far quella cosa lì, ma tu che non l'hai fatta quella cosa lì ti metti in fila con lui, se ne prosegui le conseguenze, cioè, per dire, no? Qualche volta siamo tanto abili a nasconderci dietro tutte le nostre giustificazioni, a trovare le scuse per tutto, e Gesù in pratica è come se ci dicesse: cerca di ragionare bene, guarda quello che fai, di che cosa è conseguenza, guarda quello che fai, a che cosa è collegato. Perché anche se tu ti nascondi che una cosa possa rappresentare un problema perché non è immediatamente collegata, devi essere intelligente invece da andare a fondo nella comprensione. E poi questa frase durissima che dice: voi dottori della legge avete sottratto la chiave della conoscenza. Cioè, per dire, questa gente che aveva la possibilità, perché conosceva tante cose, di trasmetterle. Io penso un po' come un insegnante, no? Tu sai tante cose, dovresti trasmetterle. E invece, dice Gesù, è come se queste cose voi le aveste messe sotto chiave e non ci entrate più voi, ma non ci fate entrare neppure nessun altro. E quindi è come se in pratica rinunciassero a svolgere il loro compito e mettessero degli ostacoli per creare impedimenti agli altri. Ora vengo al punto e cerco di dirvi un po' come li ho inquadrati questi scribi che rappresentano il secondo gruppo a cui Gesù si rivolge. Sono i farisei, abbiamo detto prima, erano quelli della pratica esteriore, quelli che lavoravano un po' sull'apparenza, sull'immagine, però dentro non ci avevano sostanza, o perlomeno ecco così, non c'era proporzione fra quello che volevano apparire fuori e la verità del loro cuore, cioè nell'intimo. Invece questi dottori della legge sono questi complicatori nati, cioè sono quelli che di tutte le cose, in tutte le cose creano le complicazioni. E noi stessi qualche volta siamo così, no? Quando ci fissiamo, no? E tiriamo fuori tutti i problemi, e qui c'è questo problema, qui c'è quest'altro, qui non si può fare, quest'altro non si può fare. E dietro questo circolo vizioso, no? Del problematizzare in maniera cavillosa, eccessiva, pensate qualche volta anche quel che hanno fatto della morale cristiana. La morale cristiana è una cosa bellissima, ma l'hanno trasformata in una selva selvaggia di cose incomprensibili e insopportabili, perché se sono complicate tutte le cose. Gesù non è così, no? E lui dice che in pratica noi dobbiamo evitare, sia per noi stessi, anche nel nostro vivere cristiano, di essere dei complicatori nati, cioè di essere non di quelli che stanno sempre lì a creare i problemi, a coltivare i sotterfugi, a mettere sempre gli impedimenti, essere in qualche modo, come si può dire, sabotatori nati, cioè quelli che vanno lì a sabotare le cose. E tante volte il problema più grande è che noi siamo i sabotatori di noi stessi, cioè che noi facciamo autosabotaggio, no? Cioè creiamo dei problemi che ci impediscono in prima persona di essere veri e di camminare nella via del Vangelo, perché ci nascondiamo dietro a troppe cose. Ora concludo, no? Questo brano, avete sentito, è un po' diverso, no, da quelli che noi abbiamo esaminato precedentemente. È un brano tutto intriso di messaggi di conversione. E io penso che se siete riusciti un po' a seguire questa riflessione, almeno nel modo in cui anche io l'ho concepita e ha parlato a me, sono due i messaggi importanti. Il primo, non dobbiamo essere come i farisei, cioè che coltivano l'apparenza, danno a vedere cose che non sono, e invece dentro il cuore sono in una situazione di fatica, di stanchezza e di ritardo. Dobbiamo lavorare per l'autenticità, cioè per essere fuori quello che siamo dentro, per far venire fuori quello che ci abbiamo dentro davvero. Il secondo messaggio qual è? È quello che, come Gesù parla agli scribi, e non dobbiamo essere persone, come si può dire, complicate, persone che creano i problemi da tutte le parti, in primo luogo a se stessi, che cercano sempre le scuse e i nascondigli per sottrarsi alla verità. Alla verità della vita. E quindi ecco, essere più limpidi, essere più diretti, anche più veritieri con se stessi, cioè dirsi la verità senza nascondersi dietro l'ennesima bugia. Ecco, Gesù dice che questi atteggiamenti sono un problema, e quindi rimprovera in maniera molto severa con un guai ripetuto 3 volte vuol dire, come si può dire, portarlo al massimo della sua forza. E quindi ecco, Gesù ci dice con molta forza di vincere questi atteggiamenti di falsità, in modo da diventare trasparenza, cioè fuori si deve vedere quello che tu sei dentro, e quello che sei dentro deve venire fuori senza sottrarti a un dinamismo di autenticità. Perché se uno segue questi consigli che Gesù oggi dà, si converte, cioè cambia la propria condotta, cambia la propria vita e fa un passino in più nella prospettiva del regno.